l'anno nuovo, nel calendario cristiano che è cominciato appunto con l'Avvento. Allora eravamo, mi pare, ai testi del capitolo terzo, dico bene? O no?
4:13.
Fino a 4:13, questa era l'unità che avevamo preso. Allora, come siamo soliti fare, presentiamo un attimo la tappa prossima, prima, e poi ci fermiamo a mettere in comune allora, i testi che abbiamo un po' percorso finora erano tutti più o meno di carattere introduttivo alla vicenda stessa di Gesù. Prima una specie di prologo, come una sinfonia d'apertura dell'opera del Vangelo, secondo Luca, e poi la preparazione giovannea. Giovanni il Battezzatore all'entrata sulla scena di Gesù, la preparazione immediata. E poi dal capitolo 4, versetto 14, il Vangelo di Luca fa entrare in scena per la prima volta, in prima persona, direttamente Gesù. È il vero e proprio inizio, secondo Luca, del ministero o dell'attività di Gesù. Naturalmente nella presentazione che ne fa l'Evangelista Luca. E quindi il fare cominciare in questo modo e da questo punto il ministero di Gesù corrisponderà chiaramente, sarà fatto apposta chiaramente, per mettere l'accento su quello che secondo l'Evangelista Luca è la caratteristica principale e primordiale e in questo senso anche fondamentale della presenza di Gesù nel mondo, della sua venuta, del suo avvento. Usando questo termine della liturgia, da 4:14 abbiamo l'avvento di Gesù sulla scena della Galilea, la scena di questo mondo in prima persona, per la prima volta. L'Evangelista Luca, trattandosi appunto della prima volta, ha ritenuto bene insomma, di far cominciare l'annuncio caratteristico di Gesù con una specie di manifesto programmatico, come diremmo noi oggi, in linguaggio moderno. Questa specie di manifesto programmatico è il brano famoso della comparsa di Gesù nella sinagoga di Nazareth, che secondo Luca, mentre negli altri evangelisti è un episodio di passaggio, nel Vangelo secondo Luca è messo in testa a tutta l'opera e quindi acquisisce un rilievo programmatico, intenzionale. Lo si vedrà chiaro perché dal contenuto di questo manifesto programmatico della prima comparsa di Gesù nella sinagoga di Nazareth, perché secondo Luca il contenuto di questa sua di intervento durante la liturgia del sabato in sinagoga a spiegare le letture, questa sua omelia, è precisamente riguardante se stesso, riguardante l'immagine di Gesù secondo Luca, o che Gesù stesso dà di sé secondo Luca. Il programma del suo essere presente in mezzo a noi, ispirato a un passo del profeta Isaia, che era presente anche là, al capitolo 61 del Vangelo del profeta Isaia, rappresenta anche là il manifesto programmatico di un profeta, di uno dei profeti della scuola isaiana, in precisamente l'ultimo, il cosiddetto terzo Isaia. E questo contenuto dell'omelia fatta nella sinagoga di Nazareth è programmatico per molti versi, intenzionale, importante, sottolineato da Luca per molti versi, innanzitutto perché è una parte dalla attualizzazione della Bibbia. La lettura attualizzatrice del testo biblico è qui messa in bocca a Gesù stesso. Il suo modo di leggere la Bibbia, che poi sarà il modo cristiano dei suoi discepoli, è questo. Si legge ciò che si sta scritto e poi si dice: quello che avete ascoltato si compie adesso, qui tra voi. Questo è programmatico, nel senso più solenne possibile. Questo è il modo con cui si legge la Bibbia. O così, o non è più la proclamazione della parola, con la P maiuscola, di Dio per noi. Questo è il modo come noi, secondo Luca, da Gesù in poi abbiamo imparato e continuato, e dobbiamo imparare e continuare a fare quello che egli ha fatto. Un po' come per l'Eucaristia, noi altro non facciamo che continuare a fare ciò che egli ha fatto. Fate questo in memoria di me, no? Fu la parola programmatica di quella sera. E così qui molte volte ci siamo detti qui in questi anni che il Vangelo va proclamato e ascoltato, ricevuto così, e qui ne abbiamo la documentazione esplicita. Dunque il contenuto di questo intervento di Gesù è per molti versi programmatico, innanzitutto per questo, prima cosa. Seconda cosa, perché Gesù, citando il profeta Isaia come suo manifesto programmatico, mette la sua presenza e la sua attività nella cornice, nel quadro profetico. Fa di se stesso, annuncia se stesso o il senso della sua presenza tra noi come un profeta, nel senso biblico classico del termine, che vuol dire un uomo di Dio, non soltanto di Dio perché un uomo profondamente religioso, profondamente credente, ma di Dio nel senso di mandato da Dio a dire a suo nome, quindi come una specie di postino e di ambasciatore, a dire a suo nome cose di importanza enorme per la sorte degli uomini sulla terra. La stessa parola Vangelo che ha dato il titolo ai nostri testi, nel suo significato originario significa proprio questo. Il proclama o la proclamazione di un annuncio, di un messaggio che viene da Dio, di importanza epocale, cruciale per chi lo riceve, per gli ascoltatori, per la sorte dell'umanità. E un altro motivo per cui questo contenuto del passo di Nazareth è fortemente, solennemente programmatico è perché Gesù si mette nella luce del ministero profetico, in continuità col ministero profetico, ma dice di sé, il detto parabolico, nessun profeta è ben accetto in patria, ma poi dice di sé un'altra cosa, un altro proverbio: medico, cura te stesso. Questa immagine terapeutica, in linguaggio moderno, di Gesù è un altro dei connotati dell'importanza di Gesù per noi, secondo Luca. Adesso ve lo documenterò facendovi vedere nel secondo volume dell'opera lucana, cioè il libro degli Atti, un passo parallelo a questo esordio di Nazareth, che documenta pari pari le cose che stiamo dicendo, le conferma, cioè dice che veramente stiamo leggendo Luca, le sue sottolineature tipiche, no, della importanza di Gesù per chi lo impara a conoscere. Medico degli uomini, cioè capace di curare un male profondo e oscuro, inafferrabile e travolgente, che nessuno può curare. Questa è un'immagine di Gesù tipica di Luca. Altro lato ancora della proclamazione caratteristica di Nazareth come messaggio programmatico, altro lato della sua importanza programmatica solenne, è la presentazione di Gesù come l'evangelizzatore dei poveri. Tutto il Vangelo di Luca farà continuamente, sistematicamente, ripetutamente, intenzionalmente, una sottolineatura radicale, fortissima, di Gesù come l'evangelizzatore dei poveri, non soltanto perché ai poveri, nel senso più vasto del termine, come si vede qui dal testo biblico citato, porta un messaggio, una predica, ma soprattutto evangelizzatore dei poveri perché si occupa di loro e dei loro problemi in prima persona. Non dunque annunciatore di buone notizie, ma uno che si fa carico e si prende cura. In questo senso evangelizzatore dei poveri. La famosa frase moderna dei documenti ecclesiastici contemporanei dei nostri anni del dopo concilio, con cui si dice che la Chiesa deve fare l'opzione preferenziale per i poveri, questa frase moderna, opzione preferenziale per i poveri, caratteristica della Chiesa, deriva dal Vangelo di Luca, dall'immagine di Gesù secondo Luca. Più vasto, sì, nel senso più integrale e universale del termine, che comprende anche, e prima di tutto nel senso che si tratta della povertà più elementare, quella di carattere carenza dei mezzi di sostentamento economico, fino a quella più ampia, tutte le altre sfaccettature di carenza di dignità o di valore, di importanza o di rispetto, che purtroppo sono le caratteristiche obbrobriose della storia degli uomini di tutti i tempi. E ogni tempo sembra che ne produca delle forme nuove, compreso il nostro. Certo, ricco in senso economico o di possedimento di beni, può essere una persona radicalmente povera di valori umani e di umanità. Per esempio, solitamente chi è ricco, e Luca lo sottolinea con una specie di, con una insistenza che noi chiameremmo sadica, ma che non è sadismo, è Vangelo, non bisogna dimenticarlo, sottolinea con una energia, lo vedremo percorrendo il Vangelo di Luca, con una energia determinante che non si diventa ricchi se non in modo disonesto, e che chiunque abbia accumulato beni significa che ne ha fatte di cotte e di crude. Fin dall'epoca della pagina che avevate per ultima nel percorso stasera, cioè la pagina delle tentazioni, l'Evangelista Luca scrive la tentazione numero 3, scusate, numero 2, quella centrale, quella che sta al culmine del campanile, per così dire, delle tentazioni secondo il Vangelo di Luca, scrive che i regni della terra, cioè la potenza e la gloria di essi, scrive che è di Satana, è messa nelle mie mani e io la do a chi voglio io. Questa frase ce l'ha solo Luca dei quattro Vangeli. Fin da questa pagina, che vedete che è solo iniziale, inizialissima, si mette in rilievo in una maniera che è tipica di Luca questo atteggiamento nei confronti della ricchezza economica, che vedremo che accompagna un po' tutto e che sottintende appunto che la ricchezza economica è tutt'altro che una pienezza di valori, ma una carenza. Ma questo sarà talmente abbondante che lo incontreremo spesso, non c'è bisogno di insisterci più di tanto, lo troveremo spesso. Il francescanesimo da questo punto di vista è lucano, cioè il modo radicale con cui Francesco ha letto i testi evangelici su questo argomento non è di Francesco, è di Luca, del Vangelo secondo Luca. L'altra sottolineatura, infine, l'altra sfaccettatura di questo manifesto programmatico, vi dicevo, per molti versi, è quell'altra che non vi sfugga, sottolineata altrettanto chiaramente da Luca, che come è di ogni profeta, nel senso che dicevamo prima, di ogni medico, nel senso che dicevamo prima, così è di Gesù, che viene dagli uomini rifiutato, respinto, e fin dalla prima volta che si presenta come tale, viene come tale minacciato di morte. La prima comparsa della passione o del racconto della passione nel Vangelo di Luca non si trova alla fine, come negli altri evangelisti, negli ultimi capitoli, si trova nelle prime pagine. Vi avevo già fatto notare l'ultima frase di 4.13 l'altra volta, precisamente perché vi accorgeste che era la premessa, il prologo, la preparazione, l'anticipo del racconto della passione messo già in testa, questa specie di grande scontro fra Gesù e Satana che ha due tempi, quello della tentazione e quello della passione, l'uno collegato all'altro come due tempi dello stesso scontro. Così qui nel manifesto programmatico di Nazareth, all'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno e si levarono contro di lui e lo cacciarono fuori della loro città e lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù dal precipizio. Sentite con quanta insistenza l'Evangelista sottolinea la minaccia di morte. La rivolta della sinagoga contro l'annuncio tipicamente cristiano dei destinatari, contro questo. Ora, questo è programmatico di tutta la missione, l'attività, la predicazione di Gesù che verrà nel seguito. Si tratta di un manifesto programmatico, come vedete, in piena regola, cioè con tutti i lati più importanti di quello che sarà poi, per così dire, l'identikit di questo profetico personaggio di Nazareth. La conferma che questo è veramente il manifesto programmatico si ha all'inizio, quasi all'inizio, del secondo volume dell'Opera Lucana, il Libro degli Atti, quando facendo chiaro riferimento al primo volume, cioè alla sua opera precedente, l'autore del Libro degli Atti, che è lo stesso autore del Vangelo secondo Luca, nel capitolo decimo, ai versetti 37 e seguenti, riassume, per così dire, il Vangelo secondo Luca, il suo Vangelo, in questi termini. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, e cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò, sentite il medico, beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere di Satana, perché Dio era con lui. Questa è una specie di citazione del passo che cui abbiamo fatto riferimento fino adesso. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme, ma essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno. Questa è la traccia, il canovaccio dell'opera precedente del Vangelo secondo Luca e dei connotati principali di questo personaggio, che riecheggia tra l'altro nell'ultimo capitolo, anche nelle ultime frasi dell'ultimo capitolo del Vangelo secondo Luca, il capitolo 24, che è l'ultimo capitolo del Vangelo, nell'episodio che ha soltanto Luca dei due di Emmaus, citando di nuovo se stesso, l'Evangelista Luca presenta Gesù in questo modo. Quello che è accaduto in questi giorni, che cosa? Capitolo 24, versetto 18, 19 e seguenti. Ciò che riguarda Gesù di Nazareth. Ed ecco come viene definito. Profeta potente in opere e parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Lo hanno crocifisso. Sono gli stessi connotati che troveremo già dal capitolo 4, versetti 14 e seguenti, 14-30, che sono perciò veramente una pagina programmatica dell'opera che noi chiamiamo Vangelo secondo Luca. Presentato così l'entrata di Gesù sulla scena, con tutta questa ricchezza di suggestioni che c'è in questo brano che vi ho fatto notare, incomincia il tracciato, il percorso di ciò che Gesù fece ed insegnò, così presenta di nuovo negli Atti lo stesso autore l'itinerario di Gesù, ciò che egli fece prima ed insegnò poi in Galilea. Secondo la traccia degli altri sinottici si comincia da Cafarnao, capitale per così dire, quartier generale del ministero di Gesù in Galilea e poi capitale della chiesa galilaica, della prima chiesa cristiana galilaica che gli archeologi, di cui gli archeologi hanno recentemente ritrovato le tracce, precisamente nell'antico villaggio di Cafarnao. Si comincia da Cafarnao per questo motivo storico, antichissimo, e dalla serie di attività, come vedete dalla successione, come vedrete dalla successione dei versetti, dalla serie di attività terapeutiche, guaritrici di Gesù, ciò che egli fece e insegnò, noi potremmo aggiungere e insegnò facendo, cioè dalla guarigione di un demoniato nella sinagoga, alla guarigione della suocera di Simone, alle molte guarigioni, cioè il sommario, riassunto di molte guarigioni, in sequenza una dietro l'altra, come la prima attuazione del messaggio programmatico. Lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato ad annunciare ai poveri e a proclamare ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi. Dunque una sequenza di attività di questo genere che vanno nel Vangelo di Luca ad essere tutte quante trasfigurate da guarigioni o da attività di pronto soccorso, chiamiamole così, a dei bisogni che originariamente dovettero essere quelli più terra terra, diremmo noi oggi. Nel Vangelo di Luca appaiono già questi interventi terapeutici trasfigurati da un significato più profondo, quello che vi accennavo prima, di una guarigione del profondo o di un male oscuro come tale inafferrabile, dal quale Gesù soltanto è capace di liberare. Non a caso, ve ne accorgerete, stateci attenti, i racconti di guarigione nel Vangelo di Luca sono spesso molto simili ai racconti di esorcismo e viceversa. Non c'è una distinzione netta nel Vangelo di Luca tra i racconti di guarigione vera e propria e i racconti di esorcismo vero e proprio, per un motivo molto preciso, che nel Vangelo di Luca il Gesù medico, medico cura te stesso già nel linguaggio programmatico, il Gesù medico è medico in questo senso, è così trascendente il significato professionale moderno di questa espressione, è un termine evangelico, non medico o di medicina nel senso moderno del termine. Una prima sequenza dunque di interventi di questo genere messi per primi e non a caso mescolati insieme subito dopo con la chiamata dei primi quattro amici di Gesù arricchita di particolari che gli altri evangelisti non ci avevano nessuno fatto conoscere, ma mescolata, vi dicevo, questa chiamata dei primi quattro alla sequenza iniziale del ministero di Gesù in Galilea di tipo salvifico, terapeutico, Non dimenticate che il primo annuncio evangelico contenuto nel prologo di Luca, capitolo secondo, abbiamo già visto, il primo annuncio di Gesù contenuto nel prologo del Vangelo di Luca, capitolo secondo, l'annuncio ai pastori, diceva: vi porto una grande notizia, oggi è nato per voi un Salvatore. Questa è la prima parola con cui, secondo Luca, si presenta Gesù. Ecco, è parabolicamente, con un linguaggio parabolico, è la stessa cosa di medico. Dicevo già poco fa, il termine medico è usato più in senso parabolico che professionale, fin dal manifesto programmatico, poi da tutti i racconti delle attività di Gesù. Così, nello stesso quadro salvifico, l'Evangelista Luca, il primo quadro del ministero galilaico, l'Evangelista Luca presenta insieme, mescolate, narrazioni di tipo esorcistico, di tipo guarigione, di tipo vocazione dei primi discepoli. E questo è il ciclo a cui adesso facciamo riferimento, che dunque è il testo dei versetti da 4:14 a 5:16. A questo percorso facciamo riferimento in questa prossima tappa, e dopo alla prossima, quando avremo anche più tempo, prima del prossimo incontro, ci prenderemo magari un ciclo più largo di un paio di capitoli da percorrere durante il tempo più lungo che avremo l'intervallo la prossima volta rispetto a quello successivo. Bene, allora adesso torniamo sui passi del percorso che avevamo stavolta dentro il testo, cercando di darci una mano, questa volta a più voci, non soltanto con la mia, per far parlare, nel senso che abbiamo detto poco fa, per far parlare il testo evangelico nei nostri panni, e per farlo raggiungere il nostro vissuto, il suo destinatario naturale, che non è un libro di lettura, il Vangelo, è una voce, è un testo, una proposta vocazionale e non una proposta di lettura, semplicemente. Allora è questo che ci dobbiamo aiutare a riconoscere, cominciando dalle cose che ci sembrano più piccole o più banali, e non lasciandoci ingannare, come vi ho detto altre volte, dal fatto che ci sembrino banali, perché tutto quello che in qualche modo ci raggiunge, ci colpisce del testo evangelico, apre una porta per l'entrata in esso, cominciando da quelle che sono le cose più elementari fino a quelle che invece sono più profonde, ma il percorso ha i ritmi e la pedagogia che il Signore fa con noi nella nostra vita al punto in cui siamo, quindi ha più voci e da più punti di situazione, di osservazione, possiamo arricchire la nostra attualizzazione del testo. Per questo ci lasciamo sempre tutto spazio.
Io non ho detto una domandina, dunque vorrei partire con il Natale, perché dall'altra volta hai detto delle cose che non mi fate capire di più, perché ad esempio il discorso lì di Gesù che non viene accolto a Betlemme, nei luoghi pubblici, io l'avevo inteso in un altro modo. Adesso questa Natale è un po' inquinata, almeno vedo anche nella mente mia, da una tradizione, da fatti letterari, pittorici, no? Da canti di chiesa, ad esempio la neve, il freddo, il gelo, robe che non c'entrano niente. Poi quando i cristiani hanno deciso di fissare questa festa il 25 dicembre, mi pare che c'era già una festa al tempo di Roma, no? Il 25, il solo invito, una cosa del genere.
Sì.
Poi vorrei sapere, il Natale va letto come un fatto miracoloso, come il concepimento, oppure Gesù è nato come nascono tutti, insomma. Questo è uno. Poi gli angeli fanno, dunque in questi primi capitoli di Luca c'è una diversa presentazione di angeli, no? E per esempio l'annunciazione ad Elisabetta fatta dall'angelo, no?
A Zaccaria,
sì. L'annunciazione a Maria fatta dall'angelo, poi i pastori lo stesso annunciati dall'angelo, poi arrivano le schiere di angeli che cantano, no? Gloria a Dio, diciamo proprio. Ecco, questi angeli vanno visti ugualmente in senso letterale oppure bisogna leggere al di là?
Cosa vuol dire letterale?
Cioè, stiamo dicendo veramente, volavano la notte del Natale, stiamo dicendo, dai pastori.
Letterale, se letterale significa a mo' di uccello, questo è molto da discutere, perché questi sono appunto gli elementi pittorici degli angeli, no? Noi dobbiamo rappresentare.
Volano o non volano, non lo so. C'erano queste figure,
la Bibbia è piena di figure mediatrici della comunicazione tra Dio e l'uomo, sono figure umane e o dai connotati umani in generale, no? che talora sono innominate, cioè senza nome, e talora invece sono bene come una persona inserita in una genealogia, in una tribù, e quindi sono più chiaramente connotati come dei intermediari, diremmo noi oggi nel nostro linguaggio, degli intermediari umani in carne ed ossa. In altri casi questi intermediari invece non hanno una connotazione così precisa di appartenenza alla dimensione sociale, familiare, storica, come noi, e quindi ci viene suggerito attraverso quest'altro modo di presentare, ci viene perlomeno suggerito tra le righe quello che poi i teologi cristiani, i catechisti cristiani hanno nucleato, esplicitato più chiaramente parlando di una fascia di esistenze più evolute di quella umana, esprimendoci in termini moderni, no? Secondo cioè l'ipotesi evolutiva della scala degli esseri che noi conosciamo. Una fascia di esseri appartenenti ad un livello di sviluppo più che sovrumano, sarebbe meglio dire più evoluto di quello conosciuto dall'esperienza umana. Viene perlomeno suggerita una, tra le righe, una cosa del genere, ma proprio perché suggerita tra le righe non è l'aspetto su cui la Bibbia ferma l'attenzione del lettore e quindi del credente. È stato un risvolto esplicitato, ripeto, dai teologi e dai catechisti cristiani, soprattutto cristiani, successivi alla Bibbia. La Bibbia invece di esplicitare questo risvolto invece fa vedere quell'altro, molto chiaro, e cioè la figura di angelo, cominciando dal nome, sia nelle lingue bibliche antico-testamentarie come l'ebraico e l'aramaico, sia nelle lingue bibliche del Nuovo Testamento, cioè nel greco, cominciando dal nome angelo, che significa postino, messaggero, portalettere, la Bibbia mette in primo piano, cioè fa vedere quelli che noi siamo abituati a chiamare degli angeli come dei mediatori, degli intermediari, e quindi dei profeti, dei microfoni, degli altoparlanti, dei postini, della comunicazione di Dio con gli uomini o della sua voglia di comunicare a faccia, a tu per tu, in modo interpersonale, diretto, con noi. Questo è l'aspetto in primo piano della figura, tra virgolette, angelica, dei personaggi angelici presenti nella Bibbia. Sono configurati tutti così, senza nulla di quelle contorni invece immaginifici o di tipo pittorico che poi anche qui dopo la Bibbia altri ci hanno aggiunto come ornamento.
Però in questi tre casi specifici qui, cioè di Zaccaria, di Maria e dei pastori, così come anche al momento della risurrezione, cioè quando gli angeli appaiono alle donne, cioè si sente chiaramente, cioè dal testo, che non sono...
Ma si dice meno chiaro, anzi, si dice quell'altro termine.
Sì, però ecco, si sente, cioè si avverte che questi personaggi, cioè Zaccaria, Maria e i pastori, hanno percepito una presenza diversa, cioè non hanno avuto la sensazione di un mediatore, di un intermediario umano, come in molti altri casi della Bibbia possono essere stati i profeti. Sì, qui si avverte una presenza diversa, tant'è che loro restano turbati, cioè restano spaventati.
Questo sempre anche,
sì, turbati anche al di là, cioè proprio per una differenza.
Questo elemento di turbamento si trova sempre negli incontri tra Dio e l'uomo con qualunque tipo di mediazione nella Bibbia, fin dall'Antico Testamento. Non è l'elemento turbamento che dice qualcosa di diverso, ma è la non identificazione, quello che vi ho accennato prima. C'è senza dubbio un elemento, ripeto, tra le righe, un po' implicito, di questo genere in alcuni di questi racconti angelici, tra cui i nostri, ma anche altri dell'Antico Testamento, da cui questi sono presi poi, questi hanno un calco, uno stampo antico testamentario, questi racconti di Luca. Quindi non sono una specie di filmato, sono un calco letterario preso dall'Antico Testamento, cioè sono una riattualizzazione da parte di un evangelista cristiano del modo di parlare tipico della Bibbia, cioè chi scrive considera quello che noi oggi chiamiamo il Vangelo come la Bibbia cristiana e perciò usa il linguaggio biblico e lo dimostra usando il linguaggio biblico tradizionale. C'è senza dubbio anche questo risvolto, ma ripeto, non è
il loro risvolto sottolineato, messo in primo piano dai racconti biblici, che come vedete non insistono su questo lato. Siamo noi che siamo sensibili a questo lato. Perché? Perché da dove noi veniamo siamo imbottiti di questo lato e invece sguarniti dell'altro, il che è molto significativo. Significa che noi del rapporto con Dio abbiamo un quadro di riferimento che sta più dalla parte dello spettacolare che non dalla parte del comunicativo. Sta più dalla parte del guardare da lontano una cosa molto lontana e molto splendida da contemplare, che non invece molto da vicino in una relazione interpersonale. Siamo noi che veniamo da queste matrici. Il linguaggio biblico invece insiste sempre, quando parla di Dio, della sua vicinanza, del suo desiderio di comunicare, della sua voglia di manifestarsi, di farci conoscere faccia a faccia, attraverso anche il cristiano è un angelo, anche la comunità cristiana è un angelo, in questo senso, in primo piano nella Bibbia, che indica precisamente un comunicatore.
La Chiesa di commettere.
Vi ho detto e vi ripeto che i teologi e i catechisti cristiani hanno sviluppato questo risvolto. Lo so bene, ma è altrettanto vero che questo risvolto fa parte delle cornici, non del quadro. E chi scambiasse le cornici con il quadro vuol dire che ha un'ottica strabica, che ha gli occhi strabici, cioè che guardano in modo talmente storto che identificano la cornice con il quadro e il quadro con la cornice. Mettiamolo bene in chiaro, perché qui non si tratta di dire se è stato sviluppato o no una angelologia, come si dice in termine tecnico, nella dottrina cristiana. Fuori di dubbio. Quel che si tratta di dire invece è quest'altra cosa. Se l'angelologia appartiene al quadro o alla cornice. Questo è il punto su cui bisogna assolutamente parlarci chiaro. Così come nella mariologia, adesso apriamo una parentesi visto che ci siamo su questo argomento, così come nella mariologia, cioè in tutto il parlare di Maria, che è classico della tradizione cattolica e di cui noi siamo super imbottiti, occorre dirci chiaro e parlarci chiaro se la mariologia fa parte del quadro o della cornice. Perché indubbiamente mettere l'accento in modo centrato sulla figura di Maria significa togliere l'importanza centrale a qualcun altro. Per cui Maria stessa è esistita e al cui servizio ha messo la sua vita. E su questo bisogna che noi cattolici ci parliamo chiaro, perché la nostra tradizione ha fatto molte cornici. E le cornici non sarebbero niente, perché stanno anche bene le cornici ai quadri, più sono belli. E più è giusto che ci siano delle cornici belle, no? Purché però dopo non si porti l'accento, il centro dello sguardo sulla cornice, perché allora non è più colpa né del quadro né della cornice, è che l'ottica, l'occhio è strabico, torto. Guardate bene, questo non significa togliere qualcosa all'angelologia, alla mariologia, significa collocarla al suo posto, non togliergli qualcosa, dargli quello che è suo, perché solo dandogli quello che è suo, tra l'altro, gli si dà il rilievo, l'importanza che è l'attualità e l'attualizzazione che può avere per noi. Per esempio, se voi dell'angelologia mettete in rilievo ciò che non è umano o non ha niente a che fare con gli uomini, ditemi come farete ad attualizzarla. Ditemi voi perché verso. Se non ci appartiene in nessun modo, non ho capito, quelli sono fronzoli. Della mariologia, mettete in rilievo tutto quello che con noi non ha niente in comune e cosa ne farete? Una splendida statua da museo. Una stella lontana anni luce alla quale si potrà guardare da lontano, nulla di più. Per questo è esistita nella tradizione biblica quel poco di luce gettata sulla figura di Maria. Per questo, non certamente per questo. Chiusa la parentesi, è una questione di sguardo, di centratura del quadro e dell'ottica, del modo, della direzione dello sguardo. Non si tratta di togliere all'angelologia, per esempio, la sua matrice biblica. Si tratta di dire se lo sviluppo dei lati spettacolari dell'angelologia era o non era al centro dell'annuncio biblico. Questo è importante. Ora, la Bibbia non interessava affatto popolare di immagini spettacolari, il cielo e la terra. Alla Bibbia interessava annunciare, proclamare continuamente, ripetutamente, insistentemente la ostinata, pervicace, fedele, insistente volontà di Dio di entrare con noi in un rapporto interpersonale, vicino e non lontano, ravvicinato e non estraniato, diretto e non indiretto, diretto nel senso non visibile, diretto nel senso interpersonale, no? Non per interposta persona, no? Si dice pure anche nel nostro linguaggio, no? Quando io con una persona ho un rapporto indiretto. Questo è ciò che interessa al testo biblico, che tra l'altro è nato proprio come strumento di comunicazione, di questa comunicazione, e come custodia permanente di questa comunicazione. Chiaro? Su questo punto di... ma c'erano le altre cose, mi pare, dei testi di Luca, del Natale, se vogliamo chiamarli così, sì. Della questione della nascita di Gesù come da concepimento virginale, il Vangelo secondo Luca è dei quattro evangelisti più esplicito, per quanto non ne faccia, come vi dicevo prima, il centro del suo annuncio, perché il centro è su Gesù, il fuoco, il centro focale è su Gesù, non su Maria. Tuttavia, questo lato, che anche a noi, anche qui, è un lato che a noi invece e alla nostra tradizione cattolica, anche perché su questo lato c'è stato controversia tra cattolici e protestanti, c'è ancora controversia tra cattolici e protestanti, invece noi dalla nostra storia, da dove proveniamo noi, questo lato che è in secondo piano, invece magari rischiamo che sia in primo piano. Ma certamente dei quattro evangelisti, l'evangelista Luca è quello che conserva un ricordo più esplicito, per quanto, ripeto, non in primo piano, di questa cosa qua, cioè della maniera speciale, chiamiamola così, con cui Gesù è entrato nel mondo, come nostro Salvatore, così come viene annunciato nel capitolo, vi è nato oggi un Salvatore, come viene annunciato nel primo annuncio evangelico secondo Luca. Oh, di nuovo però è importante notare, anche qui notarlo chiaramente, che questa cosa nel testo di Luca è da una parte, da un lato, non è nel centro. Anzi, è una derivazione, perché nessun altro degli evangelisti, a parte Matteo, che pure ne ha un accenno abbastanza visibile, però ad esempio Marco, Giovanni, parte una frase del Vangelo di Giovanni su cui si discute come sia scritta nel testo originale, ma nelle traduzioni del Vangelo di Giovanni che abbiamo noi non ci sono accenni di questo genere né in Marco né in Giovanni. Questi evangelisti hanno dunque tralasciato qualcosa? O perché Luca e in maniera simile, anche se fosse meno accentuata, no, senza fosse meno accentuata, Matteo, hanno raccolto nell'annuncio evangelico questo lato come una derivazione e un approfondimento della presentazione di Gesù o dell'uomo Gesù di Nazareth come un fenomeno, il fenomeno più esplicito, più marcatamente e sottolineatamente, esplicitamente presentatosi o presentabile come un uomo di Dio. O come si dirà più tardi nelle professioni di fede cristiane, come figlio di Dio, dando a questa espressione un significato speciale, diverso da quello che aveva l'espressione invece ai tempi di Gesù e prima. Senza dubbio un approfondimento portato al lato, al capolinea umano, genetico della vicenda di Gesù di Nazareth. Di che cosa? Della risurrezione di Gesù dalla morte. C'è una affinità strettissima tra l'uscita dal sepolcro e l'uscita dal ventre di Maria, di Gesù di Nazareth. Le due cose sono straordinariamente contigue, straordinariamente affini. Nello sviluppo del cristianesimo una è venuta dall'altra. Alcuni evangelisti infatti hanno solo l'una, altri evangelisti, come un approfondimento a monte, a capolinea, hanno raccolto anche l'altra. Ma ripeto, non è questione di mettere in dubbio se, almeno nei due evangelisti che abbiamo detto, non ci sia una affermazione, per quanto collaterale, di questa cosa. Non è questione di metterlo in dubbio. Non credo che seriamente, a parte le polemiche protestanti cattolici, che fanno altri fondamenti in questi.
Cioè i protestanti sostengono la nascita umana.
Sì, dicono che la verginità di Maria è non un ricordo storico, ma una specie di formulazione parabolica della originalità di Gesù. Sarebbe come dire in un altro modo che Gesù è un uomo speciale, diverso dagli altri. A parte le polemiche, che sono basate su altro, non su questi fondamenti qua, c'hanno ben altri fondamenti, le polemiche tra cristianesimo e tra cattolicesimo e protestantesimo, si esprimono anche qui come conseguenza, ma non hanno qui il fondamento. A parte questa sfera delle polemiche, che grazie a Dio pare non abbia più il peso di prima o del passato, però seriamente, fuori dalle polemiche, non è così facile cancellare da due evangelisti su quattro la presenza di un lineamento di questo genere nell'annuncio evangelico. Ma quello che importa non è tanto questo. Quello che importa è il significato attualizzabile per noi di questo elemento. Voglio dire, primo, è importante sgombrare il campo da tutte le polemiche, tra le quali c'è anche quella di fare un cavallo di battaglia di questa faccenda, una specie di elemento centrale, invece che centrale non è. Secondariamente è importante non estrapolare questo elemento dal quadro e gonfiarlo talmente da fargli coprire il quadro. Voglio dire, insistere sulla mariologia a spese della cristologia è strabismo, come ho già detto e ripeto. In secondo luogo, insistere sulla mariologia in maniera tale da sottolineare solo ciò che la rende unica, una figura unica, incomparabile con noi, significa relegarla al ruolo di museo. E questo è parimenti centrato anche in senso mariologico. Anche volendo fare, cioè, dell'autentica mariologia, bisogna guardarsi bene dal fare della Madonna un oggetto da museo. Per quanto meraviglioso, splendido, stupendo, unico, esemplare, ma esemplare da museo. Questo contraddice radicalmente alla matrice biblica della mariologia. Nessun passo della Bibbia, neanche una virgola, è stato mai scritto per essere fatto oggetto di museo. Quindi neanche questo. Allora, come evitare che faccia questa fine miseranda una cosa che invece è stata scritta per noi uomini e per la nostra salvezza, come tutto il resto della Bibbia? Non si tratta solo di fare l'affermazione che esiste o non esiste. Vi ho già detto su questo che è difficile, al di fuori delle polemiche, negare che esista questo lineamento. E non si tratta tanto di fare questo, ma di vederne l'attualizzazione, l'attuabilità, la provocatorietà. Da questo punto di vista, che è quello che interessa di più, che è quello importante, veramente importante, la verginità non è un fatto ginecologico, ma teologico. Cosa voglio dire con questa formula? Parole sono grosse, è meglio spezzarle. Voglio dire, in soldoni, che l'avere raccolto da parte degli evangelisti questo elemento, di due evangelisti su quattro, questo elemento corrisponde alla stessa accentuazione che gli autori biblici dell'Antico Testamento hanno fatto su altre figure bibliche, non della verginità, sempre femminili, ma della sterilità, che come sentite è molto affine, no? Che la prova contraria, dalla verginità non viene la maternità, dalla sterilità non viene la maternità. Sentite come sono affini terminologicamente, contenutisticamente le due cose. Ora, in altri passi biblici ci sono più di una volta donne sterili al centro, dentro un certo passo. Perché nella Bibbia altrove e nei Vangeli qui sottolineare l'elemento sterilità? Per dire poi che da quella sterilità è venuto un figlio, tra l'altro di importanza epocale nella storia della salvezza. Qual è l'elemento per cui si scrivono queste cose? Il centro di interesse degli autori biblici per cui si scrivono queste cose è mettere l'accento, annunciare, proclamare che il protagonista della storia della salvezza non è l'uomo ma Dio. Proclamare, come si trova anche nel racconto dell'Annunciazione di Maria, lo slogan biblico famoso che si ritrova non a caso anche qui: tutto è possibile a Dio. O se volete, tutto è possibile a chi crede. O se volete, l'impossibile succede quando Dio interviene. O se volete, Dio è il padrone dell'impossibile. O se volete, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, colui che perciò si chiama il Santo. Questo è il commento fatto da Luca alla verginità di Maria. Il suo commento è questo. Oppure la frase precedente, questa è la frase del Magnificat, immediatamente precedente, qual è l'altra frase di commento? Poiché tutto è possibile a Dio. Com'è possibile questo? Tutto è possibile a Dio. Dunque, la verginità, o l'elemento verginità come l'elemento sterilità, appartiene ad un tessuto biblico nella misura in cui, attraverso quell'elemento, si sottolinea il primato della iniziativa divina, della grazia, della gratuità e della meravigliosità reale, tangibile, concreta, dell'intervento di Dio per noi uomini e per la nostra salvezza. Grandi cose, meraviglie, egli è capace di compiere in coloro che credono, o si fidano o si affidano. Dunque è un'altra maniera di sottolineare l'importanza, la potenza, più che l'importanza, della fede. Cosa che da un capo all'altro si trova annunciata, proclamata, sottolineata ripetutamente in tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento. D'altra parte, quale linguaggio umano. Meglio di questo, della fecondità di una sterile, della fecondità di una vergine, del cieco che vede, dello zoppo che cammina, del morto che risorge. Quale linguaggio più esplicito di questo per mettere in rilievo il primato assoluto e la potenza salvifica dell'intervento di Dio nella nostra storia? In questo modo la verginità di Maria non è una cosa solamente sua, non è un suo privilegio esclusivo, ma è una dimensione di ogni credente, è una faccia della fede. Allora è attualizzabile. Allora alla verginità, in questo senso, si può dare un'attualizzabilità universale. E non solamente per un esemplare. Allora, andiamo ancora più a fondo, allora si capisce il valore provocatorio della vocazione o della strada tipicamente cristiana di investimento della propria vita, che è la verginità consacrata, prima di tutto proposta da Gesù stesso ai suoi discepoli. Allora si capisce come si possa parlare di verginità come ideale di vita e non come una cosa propria di Maria, e tantomeno esclusiva di Maria. Ed allora, tra l'altro, si scopre che la dimensione genitale della sessualità è solo una dimensione, non l'unica. E questo è il fondo più profondo della rivelazione biblica a questo riguardo. Ma scavando in questa direzione andiamo nella direzione giusta. Perché? Perché andiamo nella direzione dell'attualizzazione del testo biblico per noi. Perché nulla, neanche una virgola, come ha detto Gesù, di ciò che sta scritto è stato scritto in vano.
Prodotto con una polemica che già hanno fatto in controllo l'anno scorso, che si privilegia la verginità consacrata alla vita matrimoniale.
Da dove è venuto il privilegio? Dall'aver privilegiato la lettura della verginità. Cioè da quell'equivoco che vi stavo cercando di sfatare. Guarda che le due cose sono legate, sai, storicamente parlando. Aver fatto di Maria una star è strettamente legato col fare dei vergini una star. È strettamente legato. Imparentato, ti dirò, storicamente imparentato. Perché se tu insisti sul privilegio da una parte, insisti sul privilegio da quell'altra. Se tu eviti la trappola del privilegio da una parte, la eviterai anche da quell'altra. Ma quante immagini della donna sono state deformate in questo modo all'interno della storia del cristianesimo da queste deformazioni qua, da questi strabismi di questo genere? Perché? Perché si sono fatte delle confusioni, di pateracchi di questo genere. Oh, l'altra cosa invece che avevi detto sul Natale, l'origine della festa da un... Benissimo, questa è una faccenda storica che non è fuori dalla Bibbia e non ha a che fare con la Bibbia, che comunque con la Bibbia può avere a che fare per questo lato, il lato della giustificazione della festa del Natale, che è nata in Occidente, perché in Oriente, cioè nelle chiese cristiane di lingua greca, non si chiama Natale ma si chiama Epifania, parola greca, e non si celebra il 25 di dicembre ma invece i primi di gennaio. Dunque, il Natale come festività cristiana è una particolarità di tutte le chiese occidentali e orientali, ma il nome Natale e la collocazione è occidentale. La celebrazione del mistero dell'incarnazione è cristiana, universale, manifestatosi sotto forma latina col nome di Natale, sotto forma greca orientale col nome di Epifania. Invece il Natale come nome e come collocazione nel calendario è di origine esclusivamente occidentale, è nata a Roma, nella comunità cristiana di Roma, questa celebrazione, il nome del resto è lo stesso, è latino, ed è nata per dare una investitura cristiana ad una giornata che era già celebrativa nella cultura pre-cristiana, pagana, romana classica, attorno alla festa del solstizio d'inverno. Ora, l'affinità, la giustificazione, e in questo senso l'affinità biblica di questo procedimento con cui ha avuto origine questa genesi della festività latina, può essere precisamente il testo di Luca che abbiamo nel capitolo primo già visto, e il prologo del Vangelo di Giovanni. Il prologo del Vangelo di Giovanni, no? Parla di Gesù come luce del mondo. Il sole è precisamente la festa del solstizio, precisamente la festa della luce, del trionfo del sole sull'inverno. Nel Vangelo di Luca questa tematica di Gesù come sole che sorge per illuminare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, dirigere i nostri passi sulla via della pace, si trova nel capitolo primo, nel cantico di Zaccaria, proprio in questi termini precisi, sole che sorge. Del resto, nel Vangelo di Matteo, invece di sole che sorge, si parlerà di una stella che sorge nella pagina di immagini, ed è la stessa cosa, perché si tratta sempre di un astro come punto di riferimento parabolico. Poi l'annuncio ai pastori è ugualmente, che poi è l'annuncio di oggi vi è nato un Salvatore, è ugualmente nel Vangelo di Luca circondato di un alone di luce. Quindi la giustificazione può essere biblica di questa genesi e collocazione del Natale come festa latina occidentale attraverso questi passi. L'utilizzo della parabola della luce, del sole, della stella, dell'astro, per indicare il ruolo, l'importanza, la centralità, la indispensabilità della venuta di Gesù, del Figlio di Dio, ad abitare tra noi per le sorti dell'umanità, cioè il centro del Vangelo. così come viene formulato anche qui, può avere a che fare con la Bibbia in questo modo, indirettamente, quella collocazione e quella genesi, che però, appunto perché può avere a che fare con la Bibbia, è il lato giusto del termine natale e della collocazione nel calendario che bisogna eventualmente sviluppare. Mentre spesso si è sviluppato il lato, diciamo, più sentimentale del Natale. Il bambino, Gesù bambino, queste robe qua, che hanno favorito anche qui dei fronzoli, delle cornici, delle incorniciature di tipo secondario, invece che promuovere, sviluppare e favorire la concentrazione dello sguardo, dell'attenzione sul centro. Cioè hanno favorito degli squilibri, degli strabismi.
Praticamente è possibile definire la data della nostra vita?
No, questo non è mai stato possibile, né credo lo sarà mai più, perché le fonti sono quelle che abbiamo, non credo che cambieranno le fonti di informazione. Non è possibile non solo la data, cioè il giorno di un mese, ma neanche l'anno. Quindi su quel tipo di informazione lì siamo veramente spiazzati completamente, non abbiamo fonti informative attendibili. No, ce ne fate di più quando volete voi, io sono qui. Erano queste le cose, no? Non me ne ho dimenticato nessuno.
Nel programma della volta scorsa si cita Isaia nel capitolo terzo per spiegare un po' il senso della missione, diciamo,
di Giovanni
Battista. E poi in quello che abbiamo visto prima, di nuovo Isaia per quando si dice che abbiamo impiegato le scritture. Allora volevo chiedere come si pone Cristo, come sì, cioè, ecco, noi vediamo anche qui la venuta di Gesù, come quella del Battista, viene vista come adempimento delle scritture. E più volte, anche, mi sembra che gli evangelisti sono attenti a presentarci Gesù come colui che adempie un po' tutta la promessa. Però ecco, altre volte Gesù si pone come colui che a piene, mi sembra, anche piena autorità nei confronti della scrittura. Cioè, abbiamo visto anche negli scorsi, vi è stato detto, ma io vi dico, è scritto, ma io dico. Quindi, ecco, la domanda è questa qui: come si pone Gesù di fronte al Vecchio Testamento, in pratica, alla scrittura, alla Sacra Scrittura che c'era fino allora? La conferma il suo valore di scrittura ispirata, oppure non dice niente, o semplicemente è quello appunto che nel quale tutto poi sfugge, insomma. In pratica Gesù sembra quasi non abbia, poteva anche dire, tenete in considerazione i profeti, tenete in considerazione la legge, ecco, però non mi sembra che emerga una presa di posizione da parte di Gesù nei capiti della scrittura. Oppure
presa di posizione nel senso di conferma?
Nel senso è o di conferma o di, ecco, o di rivalutazione, oppure anche di canonizzazione, cioè di dire state più attenti a questo che a questo.
C'è questo accenno del Vangelo più volte, non solo in uno, non solo in Matteo, ma anche in Luca, ma anche in Marco, che Gesù sta in posizione di conferma, ma è precisamente l'idea di compimento o la terminologia del compimento che va
da cui tu sei partito, che va messa a fuoco, la stessa terminologia di compimento è da chiarire, perché indica contemporaneamente continuità e discontinuità. Compimento non vuol dire né conferma né disconferma, vuol dire un po' dell'uno e un po' dell'altro, proprio perché compimento. La frase da dove noi prendiamo questa parola, l'abbiamo poi estrapolata, e bisogna stare attenti a mantenere il senso che ha invece da dove viene, è dal Vangelo di Matteo: non sono venuto ad abolire ma a dare compimento, si traduce solitamente. Ora, nel suo contesto, quella frase, cioè nelle frasi che precedono immediatamente, si rivela chiarissima. C'è scritto nelle frasi che precedono immediatamente, capitolo quinto di Matteo, versetti 17 seguenti: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire ma per dare compimento. In verità vi dico, ecco il contesto, non passeranno il cielo e la terra prima che passi uno punto o un segnino della scrittura, senza che tutto sia compiuto. Più conferma di così è il massimo della conferma. Poi si ribadisce: chi trasgredirà uno solo degli insegnamenti biblici, anche quelli minimi, sarà considerato minimo nel regno dei cieli, cioè nel cristianesimo. Evidentemente Matteo ha raccolto delle affermazioni che sottolineano fortissimamente la continuità fra la rivelazione biblica precedente e quella di Gesù. Ma andando più avanti nella lettura, immediatamente subito dopo, il versetto 20, c'è scritto: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. La stessa sequenza, lo stesso discorso, nella stessa pagina di Matteo. Comunque, questo è chiaro, il compimento è una frase che noi abbiamo preso da un contesto nel quale si dice e conferma e riforma. Dunque il significato del termine compimento contiene tutte e due queste facce: continuità e discontinuità, conferma e riforma. Precisamente perché il significato della traduzione italiana compimento è una frase in italiano intraducibile con una parola sola. È uno dei prezzi da pagare quando si traduce. Quando si traduce da una lingua all'altra si fa sempre una scelta, di una faccia se ne lascia un'altra, perché non esiste possibilità di equivalenza tra due lingue. Esiste solo possibilità di traduzione, non di equivalenza. Tantomeno fra due lingue così diverse, così distanti culturalmente e anche linguisticamente, come è la lingua e la cultura biblica dalla nostra lingua e dalla nostra cultura. Quando dunque abbiamo a che fare con delle traduzioni del testo biblico, dobbiamo sempre ricordarci che esiste un problema radicale interpretativo di questo tipo. E qui lo si vede molto bene. La parola compimento, se non la si mantiene legata alla matrice da cui viene, non si comprende bene il suo significato autentico, che è intraducibile in una sola parola italiana e che contiene tutte e due facce, sia la conferma e sia il superamento. Questo è un altro dei termini con cui si cerca di spiegare in italiano. Il superamento, più che il superamento o il compimento, forse il termine italiano più adatto è inveramento. Questa forse è la parola, però è una parola tecnica che non la si usa mai, e allora nessuno chiaramente la usa nel linguaggio comune, ma la vera
una parola italiana più vicina al significato, appunto, così paradossale, così ricco, così denso del testo da cui proviene quella terminologia del compimento, è inveramento. Inveramento, che vuol dire far diventare vero, rivelare quanto è vero, far diventare vero, cioè manifestare la verità o attualizzare la verità della rivelazione biblica precedente. Gesù è precisamente questo, il manifestatore, il rivelatore dell'attualità e dell'attualizzabilità della rivelazione biblica precedente, sia quando ne conferma e ne promuove, ne sottolinea alcune caratteristiche, sia quando ne corregge o ne riforma altre caratteristiche. Egli è l'inveratore della tradizione biblica precedente, cioè, altro termine italiano molto simile, il traguardo, il capolinea, il culmine, intendendo però per culmine non solamente una conferma, ma anche un superamento, una meta, un traguardo. Ecco, questo è il quadro di riferimento da cui, riferimento linguistico e culturale, da cui è preso quella frase e con cui va letto il rapporto di Gesù, e più che solo di Gesù, del cristianesimo con la matrice giudaica, e quindi del Nuovo Testamento con il cosiddetto Antico Testamento. Questa è la chiave di lettura più adeguata, no? Più commisurata, insomma, quello che è il rapporto. È un po' preso dunque questo significato del termine compimento, da quale ambito umano, da quale terreno parabolico, da dove è stato preso?